una contadina maestra di vita. Teresa Manganiello. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo dodicesimo. Visita del Cardinal Carafa a Montefusco e il suo zelo pastorale. Erano ancora vivi gli echi della visita papale del novembre 1849 a Benevento, quando, nel luglio dell'anno successivo, Montefusco ebbe la visita prolungata del suo cardinale arcivescovo, la prima che compiva a Montefusco. L'ultima visita pastorale ve l'aveva compiuta il suo predecessore, il cardinal Giovanni Bussi, nel 1844. Le visite dei vescovi nelle diocesi erano piuttosto rare allora. Si pensi che lo stesso cardinal Carafa tornò in visita pastorale a Montefusco soltanto nel 1875, cioè 25 anni dopo. Nella visita del luglio 1850, che era poi anno giubilare, rimase a Montefusco almeno 7 giorni, dal 16 al 22 luglio, durante i quali amministrò complessivamente 380 cresime nelle varie chiese. Santa Maria della Piazza, San Giovanni del Vaglio, San Nicola, San Bartolomeo, Santa Caterina da Siena, Sant'Egidio. I 380 cresimanti appartenevano a tutte le età, dagli ancora lattanti agli adulti. Una volta che capitava il vescovo, bisognava approfittare per far ricevere la cresima dai figli del popolo. Oggi questa prassi appare incomprensibile, ma allora non scandalizzava nessuno. Non è perciò da meravigliarsi che fra i 380 cresimanti si annoverasse anche la piccola Teresa Manganiello. Solo che la notazione piuttosto sommaria e poco dettagliata e distinta del parroco Ciampi, responsabile dei registri parrocchiali, non consente di conoscere in che giorno e in quale chiesa sia stata cresimata. Anche se, per ovvie ragioni pratiche, tutto lascia ritenere con certezza che abbia ricevuto la cresima nella chiesa dei Cappuccini di Sant'Egidio, dato la vicinanza alla sua casa e l'abituale frequentazione della medesima chiesa da parte della famiglia. Insieme con lei fu cresimato anche il fratellino maggiore, Ciriaco. Può essere di una qualche soddisfazione apprendere che, essendo entrambi i fratellini parrocchiani di Santa Maria della Piazza, furono numerati tra i cresimanti di quella parrocchia e che Ciriaco, nella lista dei cresimanti maschi, porta il numero 66 su 75, mentre Teresa, nella lista delle femminucce, porta il numero 42 su 65. Avendo come madrina una certa Lucia de Julio. Troviamo così per la prima volta uniti strettamente Ciriaco e Teresa, i quali poi nella vita dimostreranno una grande volontaria vicinanza di sentimenti e di affetto. Il giorno della cresima, Teresa contava 18 mesi e circa 20 giorni, mentre il piccolo Ciriaco, che era nato il 22 marzo del 1847, era già di 3 anni e 4 mesi. Da quel giorno, tutta la grazia e tutta la pienezza della vita cristiana regnavano in casa di Romualdo Manganiello. E non si va errati se si immagina che la presenza dei nuovi due cresimanti abbia portato un clima di festa in famiglia, dove vivevano ragazzi e ragazze già formate. Nicola di 17 anni, Giuseppa di 16, Luisa di 15, Maria Carmela di 14, Antonia di 12, Vincenzo di 10 e Sabato di 7. Al termine della visita pastorale per le varie parrocchie di tutta l'arcidiocesi beneventana, lo zelante cardinale si era fatto un'idea abbastanza chiara ed esatta dello stato religioso della sua popolazione e vide la necessità di emanare rigorose disposizioni per correggere gli abusi, promuovere la vita cristiana, animare il clero a svolgere la propria funzione pastorale. Aveva dovuto infatti constatare che l'insegnamento catechistico agli adulti e ai fanciulli era molto scarso, che la bestemmia e il torpiluocchio erano molto diffusi, che la vita cristiana languiva un po' dovunque e che il clero era indolente, quando non scandaloso. Rientrato in sede nell'ottobre 1850, si mise a tavolino e tracciò un bilancio della situazione. In uno scritto datato Benevento 31 ottobre 1850 evidenziava l'insufficienza grave della catechesi. Siamo oltremodo afflitti, scriveva. Figli dilettissimi, in sentire per indubitate relazioni, oltre aver noi stessi in santa visita conosciuto in molti luoghi che una gran parte di giovani e giovanette, non solo, ma anche di adulte del nostro gregge, trovarsi pressoché in una totale ignoranza della dottrina cristiana, come pure di quelle notizie che non possono essere ignorate per salvarsi. Rinnovava pertanto il cardinale l'obbligo di insegnare e di apprendere la santa dottrina cristiana in ciascuna parrocchia. Di radunare i fedeli, dividerli in classi, denunciare a noi coloro che non intervengono. Siamo venuti a cognizione che in taluni luoghi sono giunti persino i genitori e parenti a nascondere i loro figli e figli e dipendenti, oltre sottrarli alle premure del rispettivo parroco. Non saranno riconosciuti come giustificativi i motivi delle domestiche faccende, dell'inopportunità dell'ora, della vergogna di comparire malvestiti e di altri simili pretesti. Il cardinale scendeva anche a dare norme ben precise e dettagliate circa i giorni in cui si doveva fare il catechismo. Dovrà suonare la campana parrocchiale mezz'ora prima del vespro, nei suddetti giorni, per chiamare alla dottrina i ragazzi e le giovanette. E dopo tale cenno della campana sarebbe opportuno ed edificante che gli stessi parroci e gli altri sacerdoti, preceduti dalla croce e al suon di campanelli, andassero in giro per le strade della parrocchia stessa, onde raccogliere i ragazzi e le figliole che dovranno intervenire alla istituzione del catechismo. L'istruzione catechistica delle ragazze doveva essere affidata a donne pie e capaci. Nelle cappelle rurali, in cui nei giorni festivi si riuniscono i coltivatori e le altre persone che di rado si portano nei paesi ad assistere al santo sacrificio della messa, si faccia dal sacerdote celebrare la dottrina cristiana, facendo ripetere al popolo le cose principali a saperse e quelle che sono di assoluta necessità. Il 20 aprile 1852 il cardinale emanò un editto contro il peccato della bestemmia, che era assai diffuso nell'arcidiocesi beneventana. Come pure insistette molto sulla partecipazione alla messa domenicale festiva e alla santificazione delle feste. Non abbiamo informazioni dirette se e come l'abate Ciampi abbia messo in opera le direttive del suo arcivescovo nella sua parrocchia di Montefusco. Ma tutto induce a credere che non ne facesse gran conto. Ci risulta documentalmente che proprio negli anni immediatamente seguenti alla loro promulgazione, 1853 e seguenti, egli, come si è accennato, dovesse essere allontanato per punizione da Montefusco e dallo stesso regno di Napoli, e inviato in esilio nella Basilicata per comportamento antiborbonico. Diverso dovette essere invece il modo con il quale quelle direttive pastorali furono attuate dai padri cappuccini di Sant'Egidio, alcuni dei quali in quegli anni predicarono anche delle missioni a Montefusco. La loro opera era comunemente molto apprezzata non solo dal clero, ma anche dai laici di Montefusco, i quali, come si è detto, all'occasione della soppressione dei conventi espressero la loro grande solidarietà ai frati del momento per la loro apprezzata opera passata e presente. Bisognerà tener presenti queste linee pastorali diocesane che erano in vigore negli anni della nostra protagonista e la diversa incidenza che ebbero nella parrocchia di Montefusco e nella campagna che gravitava pastoralmente attorno al convento dei padri cappuccini.